non ho smaltito ancora tutto perché i congelamenti ai piedi migliorano sempre molto lentamente, non sono dei congelamenti gravi, però sono sempre di primo o secondo grado, e quindi non ho sensibilità nelle dita del piede sinistro. Ogni giorno guadagno un millimetro di sensibilità, quindi adesso diciamo metà delle dita dei piedi, dalla radice verso la punta, sono sensibili. L'altra seconda metà no, e quindi ogni tanto cammino un po', che sembra un po' che zoppichi, ma sono cavolati.
Psicologicamente invece, a livello di emozioni e di sensazioni, quante e quali fasi hai attraversato da quando sei riuscito fino ad oggi?
Beh, allora, quello del Nanga Parbat era un desiderio di lunga data, e non solo di lunga data, di Simone Moro, che sul Nanga Parbat, ho fatto il calcolo delle mie spedizioni nella mia carriera, ci ho passato un anno su questa montagna, un anno intero, perché ho fatto quattro spedizioni, tre invernali, una estiva, ed erano tutte per il tentativo di arrivare in cima. Adesso arrivarci in cima d'inverno, ovviamente non solo la realizzazione del sogno di Simone Moro, ma è la realizzazione della comunità intera di malaisti, perché è 30 anni che si provava a salire il Nanga Parbat d'inverno, e coloro che ci hanno provato in questi 30 anni non è che erano dei pirla, anzi erano i più forti alpinisti della storia.
Certo.
E se per 30 anni il Nanga Parbat ci ha cacciati tutti a casa, è perché è veramente un gigante. Ed è un gigante isolato, non protetto da altre montagne di pari dimensioni intorno a lei, e quindi quando arriva il vento, la bufera, sei su una montagna che ti prende a schiaffi, ed è la montagna più grande del pianeta, è molto più grande dell'Everest, è molto più grande del K2, anche se è un po' meno alta, ma è più grande perché il campo base da una parte sono 3.500 metri di quota, quindi hai 4.500 metri di dislivello, e dall'altra parte 4.000 metri di quota. Giusto per capirci, hanno calcolato che dentro il Nanga Parbat il Monte Bianco sta quasi 40 volte, e quindi si capiscono bene le dimensioni di questo gigante. Quindi sono contento, so di aver fatto, che abbiamo fatto, perché non ero da solo, una scalata storica. E le scalate storiche non sono solo difficili, sono quelle che rimangono per sempre, no? E quindi riuscire a farlo, tra l'altro, per quattro volte, nel senso un'altra delle mie tre invernali, ho realizzato veramente il mio sogno esplorativo, e mi ha dato conferma che ancora nel terzo millennio c'è ancora tanto da fare, da scoprire, da esplorare, non solo in montagna.
Al di là della tua e della vostra clamorosa prestazione, che cosa ha reso possibile quanto avvenuto? Cioè, che cosa è successo di diverso rispetto appunto a quanto ci dicevi, a tutti questi anni di tentativi falliti?
Allora, innanzitutto la strategia è stata quella di approfittare di questa finestra eccezionale di bel tempo e di tentare la vetta durante questa finestra di bel tempo, anziché solo salire di quota e posizionare altri campi, che in teoria sarebbe stato necessario fare, perché non eravamo completamente acclimatati, eravamo stati una notte sola a 6.100 metri e dovevamo andare 2.000 metri più in alto, senza ossigeno e d'inverno, e in teoria non è sufficiente, perché il corpo umano non è ancora pronto. Quindi abbiamo spremuto il nostro corpo più del dovuto, abbiamo potuto farlo perché nel background, a parte l'esperienza, permettetemelo di dire, c'è stata una dedizione e un lavoro e un allenamento da atleta olimpico. Cioè, io sono uno veramente che si massacra la schiena di allenamenti.
Ci crediamo.
40 minuti, tre volte alla settimana, e poi vado a tentare il Nanga Parbat. Ecco, c'è una preparazione di un certo tipo. Quindi è quando il mio corpo ho chiesto di fare questo, e io e Tamara eravamo in meno acclimatati, perché Alex e Ali erano già stati parecchie notti su in alto, quindi loro erano più in condizione di chiedersi questo sforzo, io e Tamara no. E quindi c'è stato anche questo, cioè il frutto di una preparazione, e più anche la tattica. Mettere l'ultimo campo più basso rispetto al solito poteva significare dover scalare di più l'ultimo giorno, ma poter stare a dormire in una quota dove sapevo che sarei riuscito forse a sonnecchiare qualche ora. Se ero 300-400 metri più in alto, in un'ipossia acuta, cioè in una quota ancora più alta, probabilmente saremmo stati male già la prima notte. Quindi c'è stato un mix di tante cose, la squadra giusta, la tecnica e la strategia giusta, e poi il motore che non è che era un motorino di un ciao. Lo avevo preparato tanto,
rodato parecchio
in 40 anni di fatiche, Tamara anche, gli altri anche, però devo essere sincero, lì quando mi sono chiesto adesso ti spacchi la schiena anche qui e vai in cima, e il motore mi ha dato quello che gli ho chiesto.
Volevo chiederti cosa si fa quando si è in cima e quanto tempo sei stato. Questa è una curiosità che te l'hanno chiesto già altri.
10 minuti siamo stati in cima in totale, non di più. La temperatura percepita era 58 gradi sotto zero, perché c'era 45 km orari di vento e meno 34, che combinati ti tirano questi ceffoni ghiacciati di freddo. E in cima ho guardato il panorama, che era mozzafiato. Vedevo le montagne dell'Hindu Kush, vedevo il K2 dall'altro lato, ho guardato verso l'India, insomma vedi montagne a centinaia di chilometri di distanza. In più in cima sono stato l'unico che ha fatto le fotografie, perché per il freddo Ali e Alex non hanno fatto neanche mezza fotografia, perché mi hanno detto no, è troppo pericoloso, non bisogna togliersi i guanti, qui ci ghiacciamo. E gli ho detto cacchio, io arrivo in cima al Nanga Parbat d'inverno e non faccio neanche una foto. Siete svalvolati. Allora l'unico che si è tolto i guanti, o meglio le moffole, e ho operato qualche minuto con i sottoguanti e fatto le fotografie che poi avete visto anche su Sportweek, sulla Gazzetta dello Sport, che si vedranno in giro, ecco, sono state fatte in quelle condizioni velocissimamente. Ho anche controllato che le foto fossero uscite bene, infatti Ali il pakistano le aveva cannate tutte, quelle che aveva fatto a me, e quindi poi gli ho risettato la macchina, e alla fine insomma abbiamo fatto queste foto, ammirato il panorama, poi chiuso con l'euforia e riconcentrati nella discesa.
Perché sali d'inverno, Simone?
Perché è un'esplorazione. È la stessa cosa, come uno dice, se uno parte dalle coste spagnole e va in America e ci va con una nave da crociera, è una bella esperienza, una bella vacanza. Se ci va con la sua barchetta a vela, diventa un'esplorazione, diventa un'avventura. Se poi magari non usi il GPS, non usi le mappe e vai solo guardando le stelle, come ha fatto Cristoforo Colombo, diventa realmente un'esplorazione. La stessa cosa anche in montagna. Scalare il Nanga Parbat è già difficilissimo. Quando tenti qualcosa che nessun uomo è mai riuscito a fare, non è che cerchi il record, perché il record vale la pena farlo se ti rendi anche economicamente, e in più i record sono destinati a essere battuti. Le esplorazioni invece sono una cosa diversa. Quando pensi al primo uomo in orbita, pensi a Yuri Gagarin, e sarà sempre Yuri Gagarin il primo uomo della storia, e lui con questo volo ha permesso agli altri uomini di sognare di andare oltre, e quindi ha permesso un'evoluzione, in questo caso aerospaziale. Ecco, le evoluzioni in alpinismo vengono attraverso delle esplorazioni, attraverso l'abbattimento di barriere o l'abbattimento di cose che qualcuno reputava impossibile. E non è che cerchi la fama e la notorietà. Da alpinista muori di fame con la fama che ti fai, e non diventi né ricco né famoso. Quindi il motore è un altro, il motore è veramente questo desiderio esplorativo, questo desiderio di provare, di conoscerti, di capire quali sono i tuoi limiti, imparare a rinunciare. Il Nanga Parbat ha chiesto 30 anni di rinunce. Ecco, è una scuola, è una metafora della vita. Se vuoi un grande obiettivo, devi spaccarti la schiena, devi imparare a perdere, devi imparare a saper aspettare, non ricorrere alla chimica, non ricorrere al baro, e queste cose qui sono qualcosa anche di educativo. Le uso anche quando mi relaziono con mio figlio, con mia figlia, con la mia famiglia, a far capire che se il papà ti chiede un sacrificio per raggiungere il tuo piccolo obiettivo, io devo essere di esempio. E l'ultima cosa di cui potranno dirmi che non lo sono è di non saper aspettare e di non sapersi spaccare la schiena.
Ti congedo con il classico "e ora", Simone Moro.
E ora me la godo.
Mi pare giusto.
E ora me la godo, perché c'è anche questo di valore. Realizzare qualcosa e rilanciare subito diventi un cannibale, diventi uno senza sentimenti. Adesso è giusto che me la goda, e ce la godiamo. Tutti noi alpinisti, anche quelli che in cima al Nanga Parbat non c'erano, perché è un'altra tappa importante. Siamo riusciti finalmente, dopo tanti anni, a far parlare di montagna a tutti, e anche questa chiacchierata piacevole che faccio con voi lo testimonia, che il Nanga Parbat in invernale è riuscito a riappropriarsi e far riappropriare la montagna di un interesse ormai perduto. Sai, ormai si parla sempre di quelle quattro stronzate di cronaca, di quelle quattro tristi fatti di cronaca, delle soliti quattro calci dati a un pallone, e gli altri sono sempre dei deficienti, dei barboni che non conviene neanche parlarne. Oggi la montagna ha fatto capire che c'è ancora voglia di esplorazione, di avventura, e quindi io sono contento che il Nanga Parbat a livello planetario, perché mi stanno chiamando da tutto il mondo, vogliono sentir parlare ancora del significato di avventura. E poi guarderò oltre, è chiaro che non vado in pensione, anche se sono giurassico da un punto di vista di...
Non esagerare. Abbiamo intervistato il tuo amico Mario Curnis qualche settimana fa.
Bravo! Siamo a 48 anni, la gente è abituata a vedere gli atleti inciccioniti che fanno gli opinionisti. Io peso ancora come quando pesavo a 20 anni. Mi controllo ancora nell'alimentazione, non ho mai bevuto, non ho mai fumato, mai ubriacato, mai fatto cazzate. Quindi non ho mai ricorso alla chimica, e quindi sono ancora sano, e penso che per i prossimi 4-5 anni tengo l'asticella a questi livelli. Ho già qualche idea, forse ancora un invernale, ma poi ho anche altre idee su un alpinismo più tecnico. Però adesso godiamoci il Nanga Parbat tutti.
E siamo contenti di ciò, e spendiamo l'enfasi che talvolta va bene. C'è stata una leggenda dell'alpinismo ad Oglio di Canfora, Simone Moro, complimenti per tutto e grazie.
Grazie a voi, buona giornata.